bambini possono andare
alla loro classe.
Bene, che mattina benedetta finora, non è vero? Con il gruppo di lode che ci ha guidato nei canti, grazie, e anche la sorella Jessica. Sorella, hai un gran bel dono di comunicazione, grazie per queste parole, sono state veramente belle. Questa mattina vogliamo cominciare una serie che ci porterà per le prossime 6-7 settimane avanti e vogliamo focalizzare l'argomento della Chiesa, la Chiesa come ci è presentata nel Nuovo Testamento. E per cominciare a riflettere su questo argomento voglio raccontare un aneddoto che è successo qualche anno fa nella storia, nel 1844. C'è stato un uomo molto usato di Dio che si chiamava James Williams e lui iniziò una serie di studi biblici per dei ragazzi con problemi e quello studio biblico crebbe, è diventato sempre più popolare fino a diventare una delle organizzazioni cristiane con più influenza al mondo intero. E questa organizzazione si chiama la YMCA, non so se ne avete sentito parlare, in Italia c'è, è l'Associazione per Giovani Uomini Cristiani, è quello che viene tradotto in italiano. E se vai sul sito in Italia, dice che è un'organizzazione internazionale presente in 119 paesi nel mondo, raggiungendo 58 milioni di persone. Comunque all'inizio di questi studi, che poi è cresciuto per diventare sempre più disteso, hanno mandato in meno di 200 anni più di 20.000 missionari, la YMCA. 20.000 missionari. Beh, non so se conoscete la storia della YMCA e quello che è oggi. Oggi la YMCA è un centro fitness. Non c'entra più niente con quello che originalmente era destinato ad essere. E la domanda sulla quale vogliamo riflettere è questa: come mai? Come accade? Come succede che un'organizzazione che parte con questi valori, con questo proposito, che manda 20.000 missionari in 200 anni, diventa un centro fitness? La risposta è questa: ha dimenticato chi è. Ha dimenticato i valori che sorreggono la sua identità e la sua esistenza. Ha dimenticato chi è. E oggi, come detto, iniziamo una serie sulla Chiesa, durerà le prossime settimane, perché, fratelli e sorelle, la Chiesa non può dimenticare chi è. Se dimentichiamo chi siamo, noi stessi non ci stupiremo se diventiamo qualcosa di diverso. E vogliamo far chiarezza su questa realtà che rappresenta una parte così importante delle nostre vite, se ci pensiamo, non è vero? E rappresenta una parte così centrale al piano di Dio. Tutto il piano di Dio in realtà è riassunto nel piano della redenzione, di redimere un popolo preciso che nonostante si ostina a rigettarlo, Dio si ostina ancora di più a salvarlo. Piano di redenzione. Parliamo della Chiesa, parliamo di questo gruppo di persone che è più esteso, che è questo gruppo che abbiamo qui questa mattina, più esteso delle persone presenti e che nonostante sia un gruppo di persone rappresenta molto di più che un semplice gruppo di persone come possiamo pensare a prima vista. La Chiesa. La Chiesa per molti è stata fonte di tanta gioia, amen, ma anche fonte di difficoltà, scoraggiamento, delusione. Parliamo della Chiesa, possiamo porci delle domande: faccio parte di essa? Come posso far parte di essa? Tante domande sorgono. Devo congregarmi con una Chiesa locale particolare? Come posso essere sicuro, sicura di non essere disubbidiente a Dio nella mia relazione con la Chiesa? Qual è il mio posto nella Chiesa? Devo essere veramente in relazione con dei pastori o no? E che dire di me se ho subito degli abusi spirituali nella Chiesa? Forse qualcuno si chiede, ma se la salvezza è una cosa personale, tra me e Dio, cosa c'entra la Chiesa? Amiamo Dio, stiamo ognuno di noi a casa, è finita lì. Perché no? Sono domande che sorgono. E che se la Chiesa diventa come la YMCA? E che se la Chiesa dopo 200 anni non c'è più, o tutte le chiese come questo luogo di culto diventassero dei luoghi fitness? Importa davvero? Che importa? Sto facendo troppo per la Chiesa. Sto facendo troppo e la mia famiglia sta soffrendo per il mio impegno per la Chiesa. Sto facendo troppo poco e altri fratelli devono portare i pesi che io non sto portando nella Chiesa. Sono domande legittime. E vogliamo prendere, come detto, queste settimane per riflettere sulla realtà della Chiesa, quello che ci distingue da altre organizzazioni, da altri corpi, da altre associazioni, come è organizzata, quali devono essere le qualificazioni di coloro che appartengono ad essa, come deve essere guidata, quali sono le caratteristiche di coloro che guidano la Chiesa. Queste sono le cose che vogliamo affrontare nelle Scritture. Non sarà un'esposizione di un brano preciso, però voglio che prendiamo un brano, diciamo, metterlo davanti ai nostri occhi. In 1 Timoteo 3,15, poi il sermone di questa mattina ci porterà diversi versetti che rifletteremo, però questo versetto ci aiuta a inquadrare l'argomento che vogliamo affrontare questa mattina, quando Paolo scrive a Timoteo, pastore della Chiesa ad Efeso, 1 Timoteo 3,15, e dice che scrive la lettera affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Ed è questo che vogliamo fare noi. Vogliamo imparare a sapere come vivere nel contesto dell'appartenenza alla Chiesa, come dobbiamo comportarci. E vogliamo pregare chiedendo l'aiuto del Signore questa mattina. Caro Padre, grazie per ogni aspetto del tuo piano perfetto, grazie perché questa mattina ci dai la possibilità come Chiesa di affrontare l'argomento della Chiesa. Signore, ti prego di darci umiltà, saggezza, attenzione nell'ascolto e poi la piena disponibilità per ubbidire quello che la tua parola dice riguardo la necessità dell'appartenenza alla Chiesa locale e quello che significa far parte della Chiesa spirituale. Benedicici e aiutaci nel nome di Gesù. Amen. Questa mattina vogliamo affrontare questo argomento: cosa significa essere Chiesa? Questo è il primo sermone di altri, però questa è la domanda che vogliamo rispondere questa mattina. Che significa essere Chiesa? Cominciamo con la definizione della parola Chiesa. La parola Chiesa è una parola che usiamo spesso, però cosa significa questa parola? Sicuramente ci aiuta a comprendere che la parola originale nel testo del Nuovo Testamento è ecclesia, forse neanche quella parola la prima volta che la sentiamo. In italiano usiamo la parola chiesa, traduzione di ecclesia. Chiesa è una parola che deriva, prima era ecclesia e poi chiesa, nello sviluppo di questa parola che noi usiamo. Si enfatizza molte volte la composizione della parola ecclesia, che viene dalla parola greca kaleo, chiamare, e ek, chiamare fuori, cioè i chiamati fuori. Alcuni studiosi moderni vorrebbero dibattere questo significato della parola ecclesia e dicono no, non significa tanto i chiamati fuori, per diversi motivi che non elencheremo, significa soltanto una congregazione, un'assemblea, come tanti altri gruppi. Non c'è nulla di distintivo della Chiesa e così minimizzano la sua natura. Nonostante queste voci, ci sono delle buone ragioni per cui mantenere il significato dei chiamati fuori, e anche perché in 1 Pietro 2,9, un versetto che conosciamo bene, L'Apostolo Pietro dice: voi siete una stirpe eletta, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre, vi ha chiamati fuori da un contesto e poi alla sua luce meravigliosa. I chiamati fuori dalle tenebre, da un contesto, per appartenere ad un'altra. Questa è la Chiesa, i chiamati fuori, i distinti, i separati. Se approfondiamo l'utilizzo specifico nel Nuovo Testamento di questa parola, la prima volta che troviamo la parola è in Matteo 16:18. Se volete andare a vedere il primo utilizzo della parola ecclesia, in Matteo 16:18, la parola si trova sulle labbra di Gesù Cristo. Forse ci ricordiamo della scena in cui Gesù chiede ai discepoli: chi dice la gente che sia? E Gesù dice a Pietro: su questa pietra, la tua confessione, che Gesù è il figlio di Dio, edificherò la mia chiesa, la mia ecclesia. Edificherò la mia ecclesia. E Gesù, in questo momento, ha in mente un insieme di persone specifiche al quale lui dà il nome ecclesia. E questa congregazione, questo gruppo di persone, sarà la sua comunità. Apparterrà a lui e sarà lui a edificarlo. È la prima volta che troviamo la parola ecclesia, è la prima volta che troviamo ecclesia, che viene poi usata altri 113 volte nel Nuovo Testamento, 114 in tutto, e 109 di questi utilizzi si riferisce alla Chiesa come la concepiamo noi questa mattina. E questa è la definizione che vogliamo avere in mente: la Chiesa, in questi 109 utilizzi della parola ecclesia, è la comunità di credenti santi appartenenti a Gesù Cristo. Questa è la definizione. Appartenenti a Gesù Cristo. E questo sarà l'oggetto della nostra serie. Ho detto che 109 volte la parola ecclesia si riferisce alla Chiesa come la comunità di santi appartenenti a Gesù. Ci sono altre 5 occasioni in cui significa semplicemente assemblea. Un esempio in Atti 19:32, se volete andare a questo brano, Atti 19:32, abbiamo un esempio della parola ecclesia usata per riferirsi a una congregazione, non la comunità separata da Gesù, ma una congregazione di una natura diversa. L'episodio in cui Paolo si trova con i venditori dei tempietti di Diana in argento, lui a Efeso, e nell'anfiteatro di Efeso, in versetto 32, si congrega, dice qua: l'assemblea era confusa e più non sapevano per quale motivo se fossero riuniti. Speriamo che non sia applicato alla Chiesa, non sapere perché erano riuniti. Però questo non tratta della Chiesa, è una congregazione di persone, una folla che si era radunata lì nell'anfiteatro a Efeso. E ci sono altri 4 esempi in cui la parola ecclesia non è riferita alla comunità di credenti appartenenti a Gesù. E di nuovo alcuni vorrebbero prendere vantaggio di queste eccezioni per di nuovo dire che ecclesia, non dobbiamo essere troppo tecnici o troppo precisi sulla definizione di lei, dobbiamo pensare più in modo generico alla parola ecclesia. E così di nuovo si cerca di minimizzare, di rendere come tante altre congregazioni la Chiesa. Dicono: la Chiesa non dobbiamo concepirlo come qualcosa di speciale, fatto di membri riconoscibili, veri. Non dobbiamo concepire la Chiesa come un'organizzazione dove ci sono dei pastori e dei diaconi veri, reali, che hanno delle ordinanze della Santa Cena e del battesimo. No, non dobbiamo essere così specifici. La verità è un'altra. La parola ecclesia, quando si riferisce alla comunità di redenti di Gesù Cristo, è ben definita nelle Scritture, ben definita. Il significato della parola non è assegnata per nessun altro motivo se non per il contesto in cui si trova. Anche in italiano abbiamo parole che hanno diversi significati. Se io dico riso nel contesto di tavola, sicuramente concepirai che sto parlando del cibo che si mangia, non del riso come l'azione che faccio quando sono contento. E quando la parola ecclesia è usata nel contesto della comunità di redenti appartenenti a Gesù, non c'è dubbio di quello che esprime. Però sono molti che desiderano confondere il significato della parola chiesa, perché? Perché non vogliono affrontare ciò che l'esistenza della Chiesa richiede ai credenti nati di nuovo. Non vogliono. Non è una questione di evidenza, è una questione di volontà. La parola di Dio è chiara. La Chiesa nel senso del Nuovo Testamento è la comunità particolare, separata. Non è un'assemblea qualunque. Efesini 5:25, quando Paolo parla della bellissima immagine, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa, la comunità di credenti appartenenti a Lui, e ha dato se stesso per lei. È particolare, è specifico. Atti 20:28, Paolo parlando agli anziani, badate a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito vi ha costituiti vescovi, pastori, per pascere la Chiesa, la comunità di credenti appartenenti a Gesù Cristo che Egli ha acquistato col proprio sangue. Non è una comunità qualunque, non è una riunione qualunque, è la comunità appartenente a Gesù. E la vita in relazione ad essa deve essere vissuta secondo i principi e l'insegnamento della parola di Dio. Una cosa interessante è notare che la parola ecclesia si riferisce in primo luogo alla comunità locale e visibile. Forse questo va contro quello che sarebbe il nostro pensiero originale, però la parola ecclesia, comunità di credenti appartenenti a Cristo, nella maggior parte dei casi si riferisce a una o diverse congregazioni locali e visibili di coloro che appartengono a Cristo. La maggioranza dei riferimenti, soprattutto l'Apostolo Paolo, quando parla dell'Ecclesia, ha in mente congregazioni locali di coloro che erano battezzati in segno di appartenenza e in dimostrazione della loro professione di fede. Per esempio in Prima Tessalonicesi 1:1, potremmo ripetere tanti esempi del genere, Paolo dice alla Chiesa dei Tessalonicesi, alla Chiesa locale, visibile, organizzata, palpabile, reale, la Chiesa locale. Sicuramente viviamo in un'epoca dove l'enfasi è stato capovolto. Viviamo in un'epoca in cui molti credenti sono felici di appartenere alla Chiesa ideale, spirituale, generica, quella che mi immagino nella mia mente, ma non vedono la necessità di appartenere alla Chiesa locale. Non vedono la necessità di appartenere a quella chiesa locale, visibile, fatta di vere persone, veri peccatori come me. Non vedono la necessità, quando il Nuovo Testamento invece sottolinea il fatto che la chiesa è locale, è visibile, è organizzata secondo principi biblici. E voglio essere molto chiaro questa mattina, questo è contro la volontà di Dio. Il pensare di essere un appartenente alla Chiesa spirituale visibile e non aver nessun contatto con la Chiesa locale è contrario alla volontà di Dio. E se qualcuno sta vivendo la sua vita cristiana in modo indipendente dalla Chiesa locale, sta vivendo in peccato. Sta vivendo in peccato. Come puoi osare a dire una cosa del genere, Keith? La Bibbia ne parla chiaramente, Ebrei 13:17. Ubbidite i vostri conduttori e sottomettetevi a loro. Non lo dico per interesse, lo dico perché è scritto. Dice che ci deve essere la relazione del credente in un contesto di chiesa locale dove si vive in relazione a pastori sotto i quali ci si sottomette, che consiste la stessa cosa di dire si sottomettersi alla parola di Dio. Un altro esempio, Prima Corinzi 11:25, nel contesto della Santa Cena, l'Apostolo Paolo dice, fate questo in memoria di me, prendete la Santa Cena in rappresentazione del vostro essere uniti a Cristo ed essere nel patto reciproco della Chiesa. Fate questo. Se un credente non sta facendo questo, sta trasgredendo i comandamenti chiari di Dio. Sta vivendo in peccato. Di nuovo, non lo diciamo tanto per interesse, ma per questo fatto, trasgredire consciamente i comandamenti di Dio è un grande pericolo. Trasgredire consciamente quello che la Bibbia dice, al minimo fermerà la crescita spirituale del credente, o nel peggiore dei casi, rivela una condizione molto più preoccupante. Un credente che disprezza la parola di Dio. Un credente che non prende sul serio il legame che c'è tra il credente e la Chiesa locale. Il Nuovo Testamento non prevede, non considera, non immagina un credente non strettamente in comunione con una Chiesa locale. Non lo concepisce, non lo immagina. Paolo stesso, in Atti 9:26, quando Saulo fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi, la parola lì è molto interessante, incollarsi, tentava di essere attaccato ai discepoli. Questo è il tenore di vita del credente nato di nuovo. Cerca la comunione, cerca quella relazione con i fratelli. L'enfasi nel Nuovo Testamento è sulla Chiesa locale, sulla vita passo a passo con dei veri fratelli, in una vera comunità, però aspetta, c'è anche l'aspetto spirituale della Chiesa insegnato nel Nuovo Testamento. La Bibbia insegna anche, che la Bibbia è più che semplicemente la presenza fisica delle persone in un luogo fisso, parla della realtà spirituale, e ovviamente questo lo sappiamo bene, però vale la pena ripeterlo, perché a volte possiamo dimenticarci che una religione senza lo Spirito Santo, cioè senza essere una realtà spirituale, anche se ha tutte le ordinanze e le dottrine del Nuovo Testamento, certamente non può essere chiamata cristianesimo. Se non c'è lo Spirito, se non c'è la realtà spirituale in abbinamento alla presenza fisica, non c'è il cristianesimo, non c'è Chiesa. Il libro di Efesini parla del fatto che c'è un aspetto, una dimensione spirituale della Chiesa. Efesini, Colossesi, più che altri libri parlano di questo aspetto, parlano del fatto che nello stesso modo in cui Gesù Cristo è divino, è spirituale, è umano, come la Bibbia ha il suo aspetto spirituale e umano, anche la Chiesa ha la sua dimensione fisica, visibile, tangibile e anche spirituale. Efesini parla molto di questa dimensione, del fatto che ogni persona diventa membro del corpo di Cristo in modo spirituale nel momento della conversione. Nel momento della conversione uno viene innestato a Cristo, il corpo di Cristo, che poi Efesini 1:22 dice: Dio ha dato Cristo per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui. La Chiesa è il corpo. Ed è importante riconoscere anche questo aspetto della Chiesa. Molte persone preferiscono enfatizzare l'appartenenza alla Chiesa spirituale e minimizzare l'appartenenza alla Chiesa locale, visibile, e questo è un errore, però sarebbe anche un errore dimenticare la necessità di avere una concezione dell'aspetto spirituale della Chiesa. E il modo in cui più chiaramente è stato rivelato questa mancanza è durante i giorni della Riforma protestante. I riformatori, soprattutto Lutero e Calvino, enfatizzarono molto l'aspetto spirituale della Chiesa a discapito di quella fisica. Perché? Beh, loro vivevano nei giorni in cui la Chiesa cattolica romana diceva che esiste solo la manifestazione locale, fisica, della Chiesa, col parroco, con l'oratorio e tutto il resto, col Papa sopra. E ovviamente questo era il potere della minaccia nelle loro mani. Se venivi scomunicato della Chiesa visibile, della Chiesa cattolica romana, equivaleva a dire tu sei cacciato fuori dal regno di Dio. E Lutero e Calvino hanno letto la parola di Dio e hanno visto che esiste la chiesa locale, ma che esiste anche la chiesa spirituale. E compresero che la chiesa locale può perdere il proprio status di chiesa di Cristo e che, nonostante questo accada, che la chiesa locale forse perda il suo status da chiesa di Cristo, il credente individuale continua ad essere membro, appartenitore alla chiesa spirituale. E forse è necessario anche avere in mente questo insegnamento, perché può succedere che qualcuno vi voglia minacciare e voglia farvi pensare che se uscite dalla sua chiesa vi state stroncando della vita spirituale in Cristo. Non è così, non è così. C'è una chiesa spirituale alla quale appartieni se sei in Cristo, ma la tua responsabilità è, a parte che nei casi eccezionali, congregarti, partecipare, essere un solo corpo con altri che appartengono a Cristo nel contesto della chiesa locale per manifestare la chiesa spirituale al mondo. Questo è quello che il Nuovo Testamento dice. Voglio passare al secondo punto adesso, dopo aver definito e visto quello che il Nuovo Testamento dice riguardo alla chiesa. Vogliamo adesso pensare all'origine della chiesa. L'origine della Chiesa, quando ha avuto inizio la Chiesa, concepita come la comunità del Messia, la comunità di Cristo. Ci sono vari sensi in cui potremmo cercare di rispondere alla domanda quando è nata la Chiesa. In un senso la Chiesa ha la sua origine nella mente di Dio, pertanto non ha origine o ha un'origine eterna, nell'eternità passata. E Seconda Timoteo 1:9, se volete vedere questo versetto insieme a me, dice qualcosa riguardo. 2 Timoteo 1:9 dice: egli ci ha salvati secondo il proposito e la grazia di Dio che ci è stata fatta in Cristo da quando? Fin dall'eternità. La Chiesa, composta da coloro che appartengono a Cristo, è vecchio come il piano di Dio stesso, dell'eternità. Però noi osserviamo, poi dice, ma è stata ora manifestata, la salvezza è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Osserviamo l'innestamento di ogni singolo credente in questa Chiesa di origini eterni nel tempo, vediamo come vengono aggiunti quando vengono manifestati nella loro appartenenza al popolo di Dio. Questo è un modo di rispondere alla domanda, ma che dire del suo origine nel tempo? Dove dobbiamo fissare la nascita della Chiesa? Qui dipende con chi parli, alcuni vorranno pensare al modo in cui Dio si è legato tramite il patto della grazia a individui, famiglia, nazione, e seguire il percorso del patto della grazia, l'atto incondizionato, unidirezionale di Dio verso persone o verso popoli, e vedono lì la nascita della Chiesa in un certo senso. Il Nuovo Testamento concepisce la nascita della Chiesa, la comunità di credenti appartenenti a Cristo, come coloro che hanno avuto un inizio nel giorno di Pentecoste invece. Non esclude un legame col popolo che ha fatto sempre parte del piano di Dio, che ha fatto sempre parte del patto della grazia, non esclude la relazione della Chiesa con altre amministrazioni del patto della grazia di Dio, però è una cosa a sé, è una cosa che appartiene specificamente a Cristo risorto in base alla sua risurrezione. E così, quando parliamo dell'origine della Chiesa del Nuovo Testamento, dobbiamo segnare la sua origine nel giorno di Pentecoste, l'arrivo della pienezza l'arrivo come mai prima dello Spirito Santo, identificando con la sua venuta la comunità appartenente al Messia. L'abbiamo visto settimana scorsa, per chi c'era, abbiamo letto in Atti 2 come Gesù Cristo è salito in cielo e ha ricevuto lo Spirito per poi mandarlo e creare la Chiesa. Abbiamo visto che dopo la risurrezione di Cristo una nuova epoca ha avuto inizio, l'epoca dello Spirito Santo. Inoltre Gesù profetizzò, guardò in avanti, in Matteo 16:18 l'abbiamo visto, che lui edificherebbe al futuro la sua Chiesa, la sua comunità. E questo è avvenuto in Atti 2:33. Egli, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. E questo, l'arrivo del Messia, la creazione della Chiesa, avvenuto nel giorno di Pentecoste, e opera è collegato strettamente all'opera del Messia risorto. Se approfondiamo alcuni altri aspetti di quello che è successo a Pentecoste, vediamo che lo Spirito è sparso su ogni carne e anticipa ciò che tutto il resto del Nuovo Testamento spiega, cioè che Gesù ha una comunità di persone di ogni nazione, ogni lingua, tribù, ceto sociale, sesso, cioè la Chiesa. La Chiesa. Sparso su ogni carne lo Spirito Santo. Prima Corinzi 12:13, andate lì anche lì a vedere con me questo versetto, è un versetto che ho usato per rispondere a tante domande teologiche, però ci dà anche informazioni riguardo questo fatto che la Chiesa, concepita come la comunità del Cristo risorto, è avuto inizio a Pentecoste. Pensiamo a questo versetto nel contesto di Pentecoste. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati da un solo spirito. La frase fondamentale è battezzati in un unico spirito per formare un corpo. Gesù è chi battezza, lo Spirito è l'elemento in cui siamo battezzati e il risultato è che apparteniamo a un unico corpo, la Chiesa. La Chiesa. Pentecoste è stato il primo esempio di questo versetto in atto, ma la età della Chiesa è l'estensione di Pentecoste. Tanti ambienti vogliamo la ripetizione di Pentecoste. Il Nuovo Testamento non ci chiede di pregare per la ripetizione di Pentecoste, ci dice che viviamo nella continuazione di Pentecoste. Quando lo Spirito battezza degli individui, conversione, e sono aggiunti al corpo di Cristo. E qua vediamo l'origine della Chiesa del Nuovo Testamento. L'origine della Chiesa è un pensiero affascinante. Non so se siete mai stati in qualche luogo storico dove avete visto qualcuno parlare di quello che è avvenuto lì. A me piace molto andare negli Stati Uniti, ai luoghi dove gli Stati Uniti hanno avuto il loro inizio. Qualche volta siamo andati a Filadelfia, alla Liberty Hall, dove è stato firmato la dichiarazione dell'indipendenza. Qua sto rivelando un po' la mia natura americana, perdonatemi. Dove l'America ha dichiarato l'indipendenza dall'Inghilterra. Mi piace andare anche a Boston, dove c'è un percorso della libertà, dove le colonie si distaccarono del regno dell'Inghilterra. E quando vai a questi posti e le guide che ti sono là ti parlano di quello che è accaduto, ti parlano della nascita di una nazione o dei fondatori della nazione degli Stati Uniti, parlano con orgoglio e parlano con grande entusiasmo. Fratelli e sorelle, quanto più noi dovremmo parlare con orgoglio, entusiasmo della fondazione della Chiesa e soprattutto del nostro fondatore Gesù Cristo, che ha fondato una Chiesa, un movimento del quale ancora noi facciamo parte e che ovviamente implica dei doveri e della responsabilità. Ci sono molti che hanno piacere di fondare nuovi movimenti, nuove chiese, anche noi amiamo questo concetto, però attenzione, il fondatore è uno, Gesù Cristo, e la Chiesa deve essere
sorretta dai principi che ha stabilito Lui, Gesù Cristo. Lui è il nostro leader, il nostro Salvatore. L'origine della Chiesa, riflettiamo un attimino sul proposito della Chiesa, il proposito della Chiesa. Le istituzioni umane hanno dei propositi stabiliti, il governo esiste per organizzare la società, o qualcuno direbbe per rompere le scatole, comunque scegliete voi, le scuole per l'educazione delle persone e anche la Chiesa esiste con un proposito ben preciso. Come avevo detto prima, può succedere che la Chiesa diventi confusa, diventi un po' annebbiata nella sua visione della ragione per cui esiste. Te lo sei mai chiesto? Perché esiste la Chiesa? Una Chiesa che ha a cuore fare le cose secondo Dio riconoscerà che esiste per tre motivi principali. Potremmo sicuramente espandere molto di più. Però esiste per adorare Dio, evangelizzare i perduti e servire i fratelli o il prossimo. Adorazione, missione e servizio. Prima di tutto l'adorazione. La Chiesa esiste per adorare. Anzi, il fatto stesso che esiste causa adorazione. Il fatto che la Chiesa c'è porta gloria a Dio. Lui porta gloria a se stesso attraverso l'aversi separato un popolo che lo appartiene. Questa è la prima cosa da comprendere. La Chiesa esiste per la gloria di Dio. Nel creare la Chiesa, Dio ha dimostrato, ha manifestato i suoi attributi. Ha manifestato l'attributo dell'amore verso un popolo specifico. Ha dimostrato la sua grazia verso un popolo ben specifico e ha anche dimostrato la sua giustizia verso coloro che non sono il suo popolo. Ha dimostrato la sua ira nel coloro che non appartengono alla Chiesa. E il fatto stesso dell'esistenza di Dio porta gloria a Dio. Efesini 3, 10 e 11, Dio ha creato la Chiesa affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa, noi siamo passivi in questo inquadro, conoscano per mezzo della Chiesa l'infinitamente varia sapienza di Dio secondo il disegno che è attuato mediante il nostro Signore Gesù. Il piano di Dio seguito in Gesù col risultato di salvare un popolo per se stesso, fa sì che tutto l'universo cada in ginocchio davanti a Dio e ammiri la sua saggezza e la sua incredibile mente. Efesini 1:4, lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, a lode della sua gloriosa grazia. Noi siamo gli oggetti, noi siamo i vasi di terra che Dio ha detto voglio quello, me lo prendo e io faccio una cosa meravigliosa. Che dire? Gloria a Dio. Non appartiene a noi quello che ha fatto per noi. Romani 9:23, la Chiesa esiste per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia, preparati anticipatamente per la gloria. La Chiesa esiste per la gloria di Dio, causa adorazione. E in base a questo, in base a quello che Dio ci ha fatto, siamo chiamati poi a adorarlo attivamente. La Chiesa, fratelli e sorelle, esiste per adorare Dio, l'Iddio dell'universo, glorificarlo, rendere grande il suo nome. Questo è il nostro primo proposito come Chiesa, è un proposito verticale, verso Dio, focalizzato verso di Lui. Potremmo dividere l'adorazione alla quale siamo chiamati in due aspetti, l'adorazione individuale, prima di tutto. L'adorazione di cui parla prima Pietro 2:9, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamati. Ognuno di noi vive per portare gloria a Dio. Cosa significa? Come potremmo definire l'adorazione? Significa semplicemente questo. Vivere ogni momento, ogni pensiero, ogni azione, per la gloria di Dio. A questo sei chiamato, a questo sono chiamato. Non siamo su questa terra per crearci un nome a noi stessi, non siamo su questa terra per avere uno stipendio più alto, non siamo su questa terra per fare carriera o per quante altre cose potremmo elencare, esistiamo per rendere glorioso il nome del nostro Dio. Adorazione individuale. Ma poi esistiamo anche come Chiesa per offrire un'adorazione congregazionale. La Chiesa si incontra principalmente per adorare Dio. Qui potremmo vedere tanti versetti del Nuovo Testamento. Mi è venuto in mente solo uno per sottolineare il fatto che la Chiesa si riuniva, Romani 16, 5, la Chiesa che si riuniva a casa di Prisca e Aquila. Abbinando questo al loro incontrarsi, a quello che poi dice il Nuovo Testamento sulla natura degli incontri, si incontravano per lodare Dio. Ci congreghiamo, ci incontriamo la domenica mattina, è messa da parte il giorno del Signore, un giorno separato, un giorno del quale parla le Scritture, l'importanza di separare questo giorno per adorare Dio. Dobbiamo sempre ricordarlo, perché è così facile perdere l'obiettivo e l'incontro della Chiesa di quello che dovrebbe essere adorazione a Dio, diventa qualcos'altro. Non ci incontriamo per intrattenere. Amen? Non ci incontriamo principalmente per vedere i nostri amici. Amen? Non ci incontriamo principalmente, speriamo neanche in nessun'altra delle categorie, per metterci in vista. Non sia mai. Tutto quello che facciamo, facciamo per Lui. Cantiamo per Lui. Predichiamo e ascoltiamo per Lui. Offriamo per Lui. Applaudiamo per Lui. Ascoltiamo la sua parola per onorarlo e dire: prendo sul serio quello che tu, Dio dell'universo, hai da dire. È un atto di adorazione. L'ascoltare attentamente, il prendere quel pensiero che sta scappando, riportarlo perché tu porti gloria a Dio, dicendo: io do onore alla tua parola, ti adoro, Dio Santo, dando peso alla tua parola. Strumenti, cantare, tutto quello che facciamo nella congregazione è verticale, adorazione a Lui. Una seconda cosa che potremmo dire riguardo il proposito della Chiesa è missione o evangelizzazione. La Chiesa esiste per evangelizzare, non possiamo in realtà separare i due aspetti dell'adorazione dalla missione o dall'evangelizzazione, sono strettamente collegati. Qualcuno ha detto che il miglior metodo di evangelizzare è essere una Chiesa che loda, essere una Chiesa che conosce il loro Dio e che gli dà gloria. E come le api sono attirate dal nettare, i perduti sono attirati a questo gruppo che conosce Dio, che vive la propria vita nel contesto dell'Iddio dell'universo. Però sicuramente non dobbiamo solo pensare alla missione evangelizzazione come una sottocategoria dell'adorazione, deve essere messo ben in alto. La Chiesa ha lo scopo di espandere il Vangelo, come scopo preciso, la grande commissione. Ci echeggia tutte nelle orecchie quello che Gesù ha detto, una delle sue ultime, dei suoi ultimi discorsi, quando lui dice in Matteo 28:19: andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. E lui ci promette la sua presenza in questo nostro evangelizzare. Sono con voi sino alla fine dell'età presente. Paolo dice a Filippesi 1:4-5: prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad oggi. Non possiamo perdere l'enfasi sull'adorazione, non possiamo perdere l'enfasi sull'evangelizzazione, sulla missione. Siamo qui per espandere il Vangelo di Cristo. È il terzo scopo per cui esistiamo come Chiesa, per il servizio, ministero. Nella Chiesa ogni membro è chiamato al servizio. Efesini 4:12, Cristo ci ha dato dice l'Apostolo, ministri della parola. Interessante che quei doni sono sempre legati al ministero della parola, evangelisti, profeti, apostoli, pastori che insegnano, sempre la parola di Dio al centro. Sono date alla Chiesa per il perfezionamento dei santi in vista di che cosa? In vista del benessere? In vista della soddisfazione al lavoro? No, in vista dell'opera del ministero. Poi saltando in basso dice, in base a questo ministero, di edificazione reciproca, tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, cioè da ogni singola parte, ogni singolo membro, dice, cresce per edificare se stesso nel amore. Nel Nuovo Testamento lo sapete, ma ve lo ripeto, non c'è una differenza tra clero e laico. Non ci sono credenti di classe A e credenti di classe B, non c'è il prete e poi i fedeli, no, siamo tutti servi, siamo tutti ministri, ministri come le leggiamo nell'Antico Testamento, nella Chiesa Cattolica Romana, in questa forma di casta chiusa non esiste, ogni membro è un ministro, e questo significa che usiamo i nostri doni, usiamo i nostri talenti. Facciamo quello che abbiamo davanti, serviamo, ministriamo, investiamo, e così la Chiesa è edificata, nel ricevere, nel dare. È bello, non è vero? Questa visione della Chiesa, dove i membri si accompagnano e si aiutano e si chiamano e prendono i pesi gli uni degli altri. È il terzo scopo della Chiesa. L'ultima cosa che voglio dire riguardo la Chiesa, dopo che abbiamo visto la definizione, l'origine, il suo scopo, numero 4, è il destino della Chiesa. Forse quello che ho cercato di fare è parlare un po' del passato, il presente e il futuro della Chiesa in qualche modo, però non possiamo dimenticare il destino della Chiesa. Il piano di Dio di redenzione finisce, come dice Efesini 1,14, finisce con la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. La parola chiave lì è piena redenzione. Non so se ti sei reso conto o meno, ma la Chiesa ha ancora cammino da fare. Forse parlo per me. Non siamo entrati ancora in quella condizione di piena redenzione, in cui le promesse saranno completamente realizzate nelle nostre vite. Però ci attende. E un giorno sarà nostro. Efesini 1,18, Paolo prega che Dio illumini gli occhi del cuore dei suoi figli affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Quale speranza? Chiesa ci ha chiamati. Qual è la ricchezza della gloria della sua eredità? Forse ci aiuta a pensare a quei terreni, a quei posti che Dio ci ha preparato. Ovviamente l'eredità principale è stare col Signore per i secoli dei secoli, però c'è un'eredità che vi riserva tra i santi. Fratelli e sorelle, il destino della Chiesa è gloriosa, il futuro della Chiesa è meravigliosa, è maestuosa. Un giorno arriveremo alla piena eredità che ci è promessa. Fratelli e sorelle, i grandi imperi del mondo, tanti sono passati, altri che ci sono passeranno. L'impero romano, civiltà occidentale, sembra di essere nei suoi ultimi giorni. Anche le grandi religioni faranno il proprio percorso e saranno chiuse come delle scatole di cartone e poi messe via nella dimenticatezza. Islam, buddismo, secolarismo. Le grandi multinazionali, Facebook, Google, Amazon, un giorno chiuderanno il cancello dell'ultimo negozio. La Chiesa è l'unica istituzione che durerà in eterno. Non è incredibile? Tutte le altre istituzioni, tutte le altre associazioni finiranno, ma la Chiesa continuerà ad esserci nell'eternità. Il piano di Dio sarà compiuto, la redenzione sarà fatta. Questo dice 1 Tessalonicesi 4,15, quella generazione della Chiesa, dice i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, verremo rapiti insieme con loro, quelli che sono morti prima, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così sarai col Signore per sempre. Il destino della Chiesa è meravigliosa. Non vogliamo minimizzarla, giusto? Non vogliamo che sia l'ultima cosa alla quale pensiamo o alla quale diamo importanza, in base al meraviglioso fatto del destino che ci attende. Ho finito, però volevo finire pregando, pochi minuti vorrei dare, a chiunque vuole pregare. Forse vuoi pregare per la Chiesa, forse vuoi confessare qualcosa nella tua vita che riguarda la tua partecipazione con essa. Sentiti libero in questi momenti di pregare come vieni guidato, in base a quello che abbiamo sentito.
Amen.
Signore, grazie perché ancora oggi abbiamo potuto ascoltare, Signore, la tua parola gloriosa. Grazie perché tu sei l'architetto per eccellenza, Signore, la pietra vivente, la pietra che è il fondamento, Signore, dove tu hai deciso di prendere pietre da ogni nazione, luogo, Signore, e le stai purificando, Signore, le stai raffinando. Stai mettendo al giusto posto, Signore, fino a costruire un tempio, un edificio perfetto, Signore, che è la tua Chiesa, Signore. Ti ringraziamo perché su questa promessa e con questa fiducia possiamo, Signore, essere certi che, Signore, tu la preserverai e la porterai fino alla fine, Signore, per la tua sola grazia.
Amen. Anche per farci crescere, pazienza gli uni con gli altri, farci crescere nell'amore. Signore, questo insieme a tanti altri sono le motivazioni per cui ti ringraziamo di averci inserito, Signore, nella Chiesa universale, nella Chiesa locale.
Segnaci a essere sinceri gli uni con gli altri, ad amarci gli uni con gli altri, a essere trasparenti gli uni con gli altri, come una santa famiglia che siamo di puro cuore. Segnaci ad essere veramente la tua famiglia, santa, perfetta, irreprensibile, che tu ti sei acquistata. Segnaci a essere veramente appartati per te ed essere quel luogo santo che si distingue da un mondo corrotto. Questo sia veramente, che possa essere veramente questa la tua Chiesa, che possa cerchi in noi, in ciò che siamo, ciò che facciamo, per la tua gloria, Signore. Grazie.
Grazie, Padre, per la tua Chiesa. Grazie perché tu ci hai inclusi. Grazie perché sei stato fedele nella mia e nella nostra infedeltà, ma è glorioso vedere la tua opera nei tuoi figli, nella tua Chiesa. Mi ritengo un privilegiato, Signore, di poter conoscere quelli che sono membri, parte membri del corpo di Cristo. Ti prego, Signore, di aiutarci a vivere alla luce di quello che Tu ci hai resi. Benediscici, la Chiesa adesso si disperderà, fino alla prossima volta che ci raccoglieremo, e sappiamo che starai con noi. Nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana, che Dio vi benedica.